Buongiorno a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Anna Angelucci, sono un'insegnante di italiano e latino di un liceo romano e faccio parte dell'Associazione per la Scuola della Repubblica, che è un'associazione nazionale che da anni lotta per la difesa della scuola della Costituzione. Dunque, ciò di cui vi vorrei parlare oggi, ringraziandovi per avermi dato l'opportunità di farlo, è diciamo, il documento che quattro tecnici esperti di scuola hanno scritto e hanno diffuso, che si intitola La scuola riparte anche fuori dalle mura. Qualche giorno fa. Si tratta di tre dirigenti scolastici e un docente in pensione. Il documento è un documento molto articolato, di circa 15 pagine, che riflette sull'esperienza della didattica a distanza attuata in questa fase d'emergenza determinata dal coronavirus e dalla necessità di chiudere le scuole. E facendo appunto tesoro di una serie di esperienze che sono state fatte, propone la scuola del futuro come scuola che potrà essere ordinariamente, diciamo, gestita sia in presenza che a distanza. Il documento, come vedremo a breve, scorrendone i punti fondamentali, parte da un presupposto abbastanza agghiacciante, a mio avviso. Cioè parte dal presupposto che la didattica a distanza debba essere istituzionalizzata e che rientri in una nuova dimensione che viene data per scontata e alla quale viene negata qualunque riflessione critica, filosofica ed epistemologica, che è quella della pedagogia della distanza. Diciamo, uno stilema che a mio avviso farebbe rabbrividire anche il più crudele dei maestri, ma che qui in questo documento viene dato per scontato e costituisce proprio l'orizzonte in cui diciamo, le riflessioni e le proposte del documento vengono presentate. La prima firmataria di questo documento è la dirigente scolastica lombarda Amanda Ferrario, la quale fa parte anche della task force di recente nomina ministeriale preposta alla riorganizzazione della scuola non solo nella fase post-emergenziale, ma anche per il futuro. Una delle tante task force a cui il governo, dopo aver totalmente esautorato il Parlamento, ha esternalizzato la gestione dello stato di cose presenti, task force guidata anch'essa, come la stragrande maggioranza delle task force alle quali appunto il governo ha esternalizzato la gestione politica della situazione presente e futura, guidata appunto da un economista. In questo caso si tratta di Patrizio Bianchi, docente di economia applicata dell'Università di Ferrara, esperto in organizzazione aziendale e industriale. Le due cose quindi si incrociano. Amanda Ferrario è la prima firmataria del documento ed è uno dei membri di questa task force. Mette appena conto osservare che in questa task force di 18 esperti c'è solo un insegnante di liceo. Ci sono dirigenti scolastici, ci sono professori universitari, ci sono esponenti del mondo dell'azienda, non ci sono maestri e non ci sono docenti di scuola. Quindi anche questo è un elemento su cui occorrerebbe riflettere, poiché questa task force si deve occupare addirittura anche della formazione e del reclutamento dei nuovi docenti. Quindi ha dei compiti molto importanti e, ripeto, non legati soltanto all'emergenza. Nella premessa di questo documento si assume come dato di fatto diciamo, il preambolo che il distanziamento sociale che abbiamo dovuto attuare in queste settimane, in questi mesi, incombe anche sul prossimo anno scolastico. E quindi, dall'essere una condizione di emergenza, peraltro vale la pena ricordare che in tutta Europa le scuole si stanno riaprendo con le dovute cautele e con le dovute gradualità, mentre invece in Italia si mette in discussione l'ipotesi anche di aprirle a settembre per il prossimo anno scolastico. Quindi la premessa di questo documento è che l'emergenza sarà protratta ad libitum e quindi il distanziamento sociale si deve configurare come una sorta di condizione ordinamentale, ordinaria. È sulla base di questa premessa che si configura per la scuola un sistema misto, in parte a distanza e in parte in presenza. Ricordo anche che queste settimane in moltissime scuole sono state fatte pressioni da parte dei dirigenti scolastici affinché si facessero modifiche in questa direzione, cioè nella direzione dell'assunzione della didattica a distanza da straordinaria a ordinaria, anche all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa. Quindi, come vedete, anche questo è un elemento che ci dice che la progettualità è quella di sia diciamo dall'alto per quanto riguarda le intenzioni del ministro e degli esperti, sia rispetto a quello che viene fatto in basso, cioè nelle scuole, attraverso la pressione dei dirigenti scolastici che costituiscono proprio la cinghia di trasmissione di questi provvedimenti e di questi intendimenti. Tutto questo rivela appunto che c'è proprio una intenzione molto chiara di far diventare la didattica a distanza qualcosa di stabile anche per il futuro, inserendola addirittura appunto come modifica dei piani già fatti, perché il piano triennale dell'offerta formativa viene fatto appunto di triennio in triennio, e affinché vengano modificati e dunque inserita la didattica a distanza come parte integrante del curriculum di istituto all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa. Mi auguro che i colleghi e i docenti che ricevono questo tipo di pressioni all'interno dei loro collegi siano in grado di dire no. Il terzo elemento caratteristico di questo documento è che fa un breve cenno rispetto diciamo, ai paradigmi che informano una certa idea di scuola, dando per scontato appunto che la didattica a distanza è un dato di fatto che prescinde appunto dall'emergenza causata dall'epidemia e che dobbiamo serenamente accettare questo cambiamento epocale, per cui dobbiamo rinunciare senza neanche rifletterci e all'esperienza che abbiamo, che è basata sulla relazione fisica, sulla relazione in presenza, sul contatto tra corpi, immaginando che tutto questo potrà diventare parte residuale, non più parte essenziale del fare scuola. Si provvede quindi nel documento a dare una programmazione complessiva delle azioni che devono essere appunto durature e che devono essere organizzate a livello centrale. Il MIUR quindi dovrà provvedere a livello centrale, dando delle coordinate uguali per tutti, ma che poi verranno declinate da tutti gli ordini di scuola, diciamo, le coordinate saranno uguali per tutti, per i curricoli e per tutti gli ordini di scuola, ma poi le singole scuole, in base all'autonomia scolastica di cui godono e alla libertà di insegnamento che viene qui richiamata, dovranno declinare queste indicazioni centrali in maniera diversa. Quindi si dice esplicitamente che non ci sarà più una sola scuola, ma ce ne saranno tante. Questo va tra l'altro a, come dire, acuire la differenza tra scuola e scuola che già notiamo con grandissimi, diciamo, effetti negativi, cioè è un elemento che già rappresentava una forte criticità nel panorama del sistema scolastico italiano, perché come ben sappiamo l'autonomia scolastica, che è ormai ventennale perché è stata istituita da Berlinguer alla fine degli anni 90 e poi richiamata dalla cosiddetta buona scuola di Renzi nel 2015, aveva già prodotto questo progressivo smantellamento dell'unitarietà del sistema scolastico e quindi questa progressiva trasformazione della scuola della Costituzione in grado di dare a tutti pari opportunità, quelle pari opportunità che al momento della nascita le condizioni personali e le differenze socio-culturali o socio-economiche di fatto non permettono, ma che proprio attraverso la scuola della Costituzione, la scuola della Repubblica Italiana potevano essere appunto sanate e in qualche modo superate, per poter consentire a tutti gli studenti di accedere in modo paritario appunto ai diritti di cittadinanza e alle forme anche proprio di soggettivazione che attraverso la conoscenza, la scuola e la socialità, la scuola di fatto consente. L'autonomia scolastica, come abbiamo visto, in questi anni, purtroppo ha rotto questo principio, determinando una scuola a macchia di leopardo, con delle grandissime differenze tra nord e sud, tra centro e periferia, tra città e paese, città e campagna, tra quartiere e quartiere. Quindi questo elemento di rottura dell'unitarietà del sistema scolastico viene serenamente assunto e serenamente definito come qualcosa che aumenterà con la didattica a distanza, per cui avremo tante scuole diverse anche nelle forme a distanza, quante sono le istituzioni scolastiche, con, ripeto, l'aumento facilmente prevedibile delle iniquità sociali e culturali che questo porta con sé. Nel documento viene previsto un grande uso della televisione. Noi sappiamo che il MIUR ha già fatto accordi con la RAI per trasmettere programmi di tipo scolastico che verranno spalmati, dice il documento, sull'intera giornata in modo tale che la famiglia, che naturalmente dovrà essere un supporto fondamentale, soprattutto per il bambino più piccolo in questa sorta di homeschooling, quindi che la famiglia potrà utilizzare quando vuole per far vedere il programma al bambino, tralasciando completamente tutte le riflessioni che sono state fatte in passato sulla ricezione passiva che lo strumento televisivo comporta e sulle forme anche di manipolazione culturale, ma anche cognitiva, che questo naturalmente porta con sé. Cioè, tutti questi aspetti nel documento vengono totalmente trascurati. Sostanzialmente, quello che si immagina è che vengano utilizzati il registro elettronico e le piattaforme per mantenere la relazione educativa, dando per scontato che si possa parlare di relazione educativa attraverso registro elettronico e piattaforme, ma su questo sarebbe opportuno aprire una grande riflessione pubblica che riguardi 60 milioni di cittadini italiani e non soltanto chi insegna nella scuola. E si dà per scontato che nelle classi iniziali delle elementari, delle medie e delle superiori il primo anno debba essere fatto in presenza perché gli studenti non si conoscono, non conoscono i compagni e non conoscono i docenti, ma che poi già dal secondo anno delle elementari e delle medie e delle superiori ci si possa trasferire online senza alcun problema. Dopodiché si sottolinea, e qui entriamo tra l'altro nel vivo di una questione drammaticissima, si sottolinea il fatto che gli studenti con handicap o gli studenti con bisogni educativi speciali o gli studenti che frequentano quelle scuole che sono i tecnici e i professionali in cui vanno sostanzialmente a imparare un mestiere, e sappiamo anche a che categoria di studenti ci riferiamo, no? Economicamente più fragili, immigrati, bambini Rom, quindi categorie molto fragili, no? Che hanno bisogno di una particolare cura e di una particolare attenzione, ebbene la scuola in presenza viene riservata solo a loro, i quali vengono messi tutti insieme, mentre tutti gli altri cosiddetti normali stanno a casa a fare la didattica digitale. Il che significa veramente tornare indietro di decenni rispetto a tutto il lavoro sull'integrazione e sull'inclusione dei bambini con difficoltà fisiche, psichiche, sociali, che è stato fatto in questi anni e che aveva portato alle leggi, appunto, sull'integrazione scolastica che costituivano per noi un vanto nel mondo, cioè. Pensare che in presenza ci siano soltanto i bambini in difficoltà, i BES, gli handicappati e gli immigrati, gli stranieri, significa immaginare un'unica grande scuola differenziale, un'unica grande classe differenziale, in cui non ci sia più nessun tipo di inclusione, nessun tipo di relazione tra caratteri, capacità, modi di essere e modi di essere nel mondo, che invece costituisce l'elemento fondamentale dell'educazione, no? Il confronto con la diversità. Per quanto riguarda i docenti, nel documento viene detto che i docenti diventeranno qualcos'altro rispetto a quello che sono ora. Si dividono in content manager, cioè coloro che maneggeranno i contenuti, che saranno però standardizzati e che potranno essere trasformati in video lezioni brevi, si parla di massimo 15 minuti, e che dovranno lavorare in sinergia con case editrici, con fornitori di servizi informatici e con esperti del settore della comunicazione, e anche qui si apre un mondo di problemi, di criticità e di riflessioni che andrebbe fatto su questa futura istituzionalizzata ingerenza, diciamo, del privato nei processi di insegnamento e apprendimento. E l'altra categoria dei docenti sarà quella degli instructional designer, c'è scritto proprio così, che costituiranno quella task force, si usa questo termine militare assolutamente estraneo al lessico della scuola. E questa task force dovrà fare le cosiddette UDAD, unità di didattica a distanza, anche queste con formule standard, uguale per tutti, utilizzabili dai singoli docenti. Infine, ciliegina sulla torta, la formazione dei docenti. La formazione dei docenti diventa la formazione dei docenti nella didattica a distanza, quindi la formazione digitale diventa obbligatoria. E questa cosa si liquida invocando un rapido passaggio contrattuale e facendo riferimento alla legge 107 del 2015, cioè la cosiddetta buona scuola, che già in parte prevedeva l'avvio di un certo tipo di formazione, perché si concepiva già allora che l'innovazione tecnologica, l'innovazione digitale fosse l'unica innovazione pensabile a scuola. Per cui mi pare di chiara evidenza, da tutte le cose che ho cercato di sottolineare, che leggiamo nel documento e che ho richiamato come eventi che stanno accadendo oggi nella scuola, che l'emergenza sta accelerando questo processo e lo sta accelerando in maniera esponenziale, rendendo molto difficile ai docenti la possibilità di governarlo o comunque di parteciparvi e di esprimere la loro posizione, non solo critica, ma anche costruttiva, no? Rispetto a ipotesi che possono essere invece culturalmente valide e molto più ampiamente condivise. Andiamo verso quello che già l'Agenda Digitale 2020 ci chiedeva, e cioè appunto una tecnologizzazione come possiamo dire, una tecnicizzazione proprio del lavoro dei docenti. Andiamo verso l'evidente accettazione della presenza del privato e quindi dei suoi prodotti all'interno della scuola, che diventa proprio parte integrante dell'attività didattica. Andiamo oltre il libro, che viene completamente, diciamo, esautorato, no? Rispetto a questi materiali didattici digitali, informatizzati e online. E quindi andiamo, diciamo, nella direzione voluta dall'industria 4.0, cioè dalle spinte del mondo produttivo, che oggi sono quelle appunto della tecnologia informatica, sia a livello di utilizzo dei prodotti, sia a livello di formazione degli insegnanti, sia a livello di formazione degli studenti. Perché, e voglio concludere su questo, non si vuole riflettere su una cosa fondamentale, cioè la didattica a distanza, la didattica digitale, l'uso dello strumento online non è soltanto appunto un cambio di strumenti, un cambio di orari, di metodi, non è soltanto una diversa, diciamo, dislocazione, no, dell'attività didattica. L'ambiente virtuale è un altro ambiente rispetto all'ambiente reale, e ragionare su tutti quei processi cognitivi sottesi ai processi di insegnamento e apprendimento che noi vediamo nella pratica didattica quotidiana è molto importante, perché sono proprio quei processi cognitivi profondi che gli strumenti che noi utilizziamo determinano ad agire in maniera molto più significativa sulla crescita dei nostri giovani, perché quelli sono cambiamenti e, diciamo, acquisizioni di modi di essere che poi saranno il loro modo di essere nel mondo. Quindi una riflessione sugli aspetti filosofici, psicologici, epistemologici della didattica a distanza e dell'ambiente virtuale in cui essa si colloca mi sembra fondamentale, e purtroppo è esattamente quello che si vuole che manchi.